Bene, proviamo a rimettere in fila i dati del caso che stiamo esaminando e che ricorderete essere i seguenti. Noi abbiamo un sale and purchase agreement in data 1 gennaio 2009 con cui una società che controlla al 100% una società chimica che produce un certo prodotto chimico X, essendo questa società venditrice una società che opera in altro settore produttivo, questa società produttrice in altri settori e controllante al 100% la target, che invece produce appunto questo prodotto chimico, il 1 gennaio del 2009 sottoscrive un sale and purchase agreement dove acquirente invece è una società che produce prodotti chimici, in particolare fra l'altro anche il prodotto chimico di cui stiamo discutendo. Per completezza, ma non è il tema che interessa di più, per completezza il sale and purchase agreement contiene una bring down clause, sicché si dice che ciò che viene affermato nelle representation and warranties come vero alla data del sale and purchase agreement è vero anche, sarà vero anche al momento del closing. Il tema però che a noi interessa è diverso, perché cosa accade, ci siamo detti? Accade che dopo il closing, supponiamo il 25 di giugno del 2009, viene aperta una istruttoria dall'autorità antitrust, istruttoria fondata sulla seguente circostanza di fatto, es che, prego. Sì.
Per esempio il venditore garantisce che al momento della, diciamo, che al momento della stipulazione del contratto la società è compliant with law e lo sarà fino al 31 marzo del 2009, che è il momento del closing. Se però per esempio il 30 marzo viene varata una nuova normativa che impone la riduzione delle emissioni, quindi la società fino a quel momento era rispettosa perché produceva 10, non lo è più perché produce 10, si può produrre 8, il buyer può, e visto comunque che il tempo per adeguarsi è molto limitato, ovviamente se fosse, diciamo, fosse il 1 febbraio avrebbe comunque, diciamo, un mese per cercare quantomeno di adeguarsi. Potrebbe il buyer chiedere gli indennizzi per violazione di questa presentation oppure no?
Allora, la sua domanda è se la representation data e la warranty data il 1 gennaio 2009 sulla base di una certa normativa di riferimento è true and correct, e lo sarebbe anche al 31 marzo, ma tuttavia si è verificata una modificazione della normativa nel periodo tra il 1 gennaio e il 31 marzo, quali sono le conseguenze di questa modificazione della normativa? Allora, qui come sempre dipende da come viene formulata la representation and warranty, nel senso che può essere formulata anche dicendo che questa compliance with law va intesa con the relevant laws in vigore al momento in cui il problema si pone, cioè a dire, nel senso che si può formulare la clausola anche prevedendo eventuali modifiche legislative, sicché rimane vero che deve essere compliant with law al 31 marzo anche in funzione della nuova normativa. Il tema che lei propone è, sì è vero, capisco che possa essere così, ma se il mutamento di normativa arriva appena prima del 31 marzo, come si fa ad adeguarsi? Qui è difficile dare una risposta generale, perché quello che mi sentirei di escludere è che abbia diritto agli indennizzi. Mi sentirei di dire che in una situazione di questo genere il tema dovrebbe essere affrontato piuttosto in una logica di rinegoziazione, nel senso che c'è un evento esterno terzo non imputabile a nessuno dei due che potrebbe modificare il valore della company. E qui semmai mi metterei piuttosto in una logica di material adverse change, cioè si è verificato un evento sopravvenuto che consente al compratore di dire esco, ma non la metterei nell'ottica dell'ho diritto all'indemnity. Ok, torniamo comunque al nostro tema principale e mi sono fermato nel momento, mi pare, in cui stavo raccontando per una seconda volta che, stipulato il 1 gennaio 2009 questo Sale and Purchase Agreement tutto essendo in ordine, si è proceduto al closing il 31 marzo 2009, se non che emerge il 25 di giugno del 2009, anzi emerge perché viene notificato l'inizio di una istruttoria, no? Istruttoria dell'autorità antitrust che inizia dicendo: elementi indiziari rilevanti e concordanti portano a ritenere che nel periodo dal 1 gennaio del 2008 fino al 30 giugno del 2008 la società Bayer e la società Target, insieme con altre società produttrici di questo prodotto chimico, avevano posto in essere una intesa vietata. Quindi, per sintetizzare ancora, la radice causale della sopravvenienza negativa che si trova a dover affrontare il Bayer è una radice causale anteriore al Share and Purchase Agreement, all'execution del Share and Purchase Agreement. Come ricorderete, noi ci siamo chiesti: ma la garanzia di compliance with laws, e magari addirittura specificandosi la garanzia di compliance with antitrust laws, che è stata data nel contratto, questa garanzia opera in questo caso? Opera una garanzia anche con riferimento a un periodo, a un qualcosa che ha una radice, a una causa anteriore al 1 gennaio del 2009? E la risposta che ci siamo dati è: come sempre in questi casi, dipende dalla clausola. Se la clausola fosse stata una clausola scritta dicendo la Target has been and is at the 1st of January 2009 compliant, eccetera eccetera, non avremmo dubbi nel ritenere che una formulazione così ampia è stata rispettosa della normativa, e lo è oggi e lo sarà anche domani per quello che può rilevare fino al 31 marzo 2009, coprirebbe anche l'ipotesi che stiamo considerando. Supponiamo per un momento che sia così, perché se così non fosse, il problema potrebbe risolversi dicendo: il buyer non è garantito perché ha portato a casa una garanzia che gli sembrava già ottima, ma che non copre il caso considerato, e quindi il seller è libero da ogni responsabilità. Supponiamo però, ai fini del ragionamento, che invece così non sia, cioè che la clausola sia formulata in modo così ampio da coprire anche il passato, o comunque possa essere interpretata in questo modo. Se così fosse, cioè se la clausola fosse di garanzia, se la warranty fosse così ampia, potremmo concludere che il buyer, nel nostro caso, ha diritto all'indemnity? Può il buyer, nel nostro caso, dire: la clausola copre anche il passato, io buyer mi trovo di fronte a un'istruttoria dell'autorità antitrust che si concluderà con ogni probabilità con una sanzione, questa sanzione deve essere coperta dal seller? Ecco, cominciamo a chiederci se il caso che stiamo esaminando non sia un po' particolare. Questo discorso che noi stiamo facendo fin qui sembrerebbe un discorso banale, no? Io ho una garanzia, la garanzia copre l'evento che si è verificato, indennizzami. Qui però, qual è la particolarità del caso che va preso in considerazione?
La mancata conoscenza.
La mancata conoscenza, da parte di chi? La mancata conoscenza da parte del seller, o forse qualcosa di più. Qui stiamo dicendo che che, in ipotesi naturalmente, ma questo è il tema interessante ai fini del discorso, stiamo dicendo che c'era un'intesa vietata tra le società chimiche di quel settore, ivi compreso il Bayer, no? Quindi abbiamo il Bayer, la Target e altre società chimiche che avevano fatto un'intesa vietata. Può il Bayer dire è arrivata la Target, la notifica di un'istruttoria che comporterà una sanzione per la Target di X euro, tu seller indennizzami? Vi sembra un discorso assolutamente percorribile o vi crea qualche problema? Ecco, ma comunque, quale sarebbe il problema di fondo? Prego.
È incompatibile con il 1491.
Ecco, un momento, prima di arrivare al 1491, a cui eravamo arrivati ieri, ma cerchiamo di riprendere il tema dall'inizio così lo mettiamo in fila un po' bene. Allora, noi abbiamo una clausola che copre come tale l'evento, ok? Quindi in linea di principio dovremmo dire il buyer è garantito, quindi ha diritto all'indennity. Qual è l'obiezione che si potrebbe fargli in questo caso? Prego.
Il buyer è stato parte dell'azienda a causa del rischio.
Ecco, questa è proprio la prima obiezione che avrebbe fatto di dire, no? Se il buyer è parte dell'intesa vietata, la sanzione che deriva alla Target ha come componente causale il comportamento dello stesso buyer. Avete colto lo spunto che ci ha dato il vostro collega, no? Provo a fare degli esempi più banali per entrare in sintonia col nostro caso. Supponiamo che il buyer sia un debitore della Target. Per ragioni che non ci interessano, prima del Sale and Purchase Agreement, tra il buyer e la Target c'erano dei rapporti che hanno fatto sorgere in capo al buyer un debito verso la Target. Giusto? Quindi la Target ha un credito verso il buyer. Benissimo. Nel contratto di Sale and Purchase Agreement si prevede che i crediti della Target sono buoni. No, sono crediti liquidi, esigibili e che vengono incassati secondo il normale andamento delle cose al momento della scadenza. Ok? A questo punto che cosa accade? Accade che il buyer non paga. Ci siamo? Il buyer, debitore nei confronti a Target, dice io non pago. Non pago e poi chiedo l'indemnity. Si può? Si può? Beh, da un punto di vista della garanzia, indubbiamente la garanzia data dal seller era che i crediti venivano normalmente e regolarmente incassati, no? Ok? Quindi da questo punto di vista la garanzia copre in generale tutti i crediti della Target e quindi copre anche quel credito che è nei confronti del buyer, o no? Sì, no? Sì, copre tutti, quindi copre anche quello. Allora, l'idea intelligente che viene al buyer è di dire io non pago e poi chiedo l'indemnity perché quel credito non è stato pagato. Si può? Ma io spero che abbiate delle reazioni un po' più vive in questo caso, no? Insomma, non credo che ci sia un qualunque ordinamento giuridico che possa consentire una cosa del genere, no? Ecco, allora, questo è così ovvio che non era neanche da dire. Se l'evento negativo, la sopravvenienza negativa dipende direttamente dal comportamento del buyer, ci manca ancora che il buyer la faccia valere per ottenere indennizzi, no? Siamo a livello dell'elementare. Il discorso può farsi un po' più complicato se pensiamo a questa ipotesi. Supponiamo che prima sempre del Sale and Purchase Agreement sempre ci siano stati dei rapporti tra il buyer e la target, rapporti tra il buyer e la target che hanno provocato che hanno posto in essere una operazione che porta poi conseguenze fiscali negative per la target. C'è stata un'operazione tra il buyer e la target che risulterà poi avere conseguenze negative domani per la target. In questo caso il buyer può far valere una garanzia sulle tasse? La risposta anche qui sembrerebbe no, perché è causa della sopravvenienza negativa fiscale alla target che si è poi verificata. E anche perché sarebbe grottesco che dopo aver ottenuto un beneficio fiscale a danno della target poi faccia valere una sopravvenienza fiscale negativa della target così duplicando il vantaggio, no? Vi pare? Vorrei che foste convinti, ma mi pare che stiamo dicendo cose assolutamente ovvie, no? Ecco. Ma questo è per dire che noi naturalmente dobbiamo guardare alle clausole contrattuali, vedere cosa coprono, però anche con un minimo di ragionamento e di buonsenso, nel senso che non possono... Prego.
Puoi vedere un altro esempio fiscale?
Sì, l'esempio fiscale è questo. C'è il buyer che pone in essere un'operazione con la target. Questa operazione è costruita in modo da dare un vantaggio fiscale al buyer e da comportare un rischio fiscale per la target. Questo rischio fiscale poi si realizza nel senso che questa operazione viene ripresa dall'Agenzia delle Entrate dicendo questa è un'operazione che doveva essere presentata dalla target secondo modalità diverse che avrebbero comportato una maggiore tassazione e quindi tu paghi la maggiore tassazione più la sanzione. Di tutta questa operazione ha tratto vantaggio il buyer, lasciando il rischio fiscale in capo alla target. Questo rischio fiscale si traduce effettivamente in un danno fiscale. Ora, una garanzia che la target non ha problemi fiscali, quindi ampia al punto da coprire anche questa ipotesi come tale in astratto, può essere fatta valere da quel buyer che ha creato il rischio fiscale in capo alla target e ne ha tratto vantaggio? Sembrerebbe dover rispondere anche qui di no. Allora, torniamo al nostro esempio. Se l'intesa vietata è intercorsa tra il buyer e la target, può il buyer fare valere la sanzione che grava sulla target quando è compartecipe quantomeno della radice causale di questa sanzione? Questo è già dubbio, no? Quindi il primo tema che noi dobbiamo porci è: questo caso è particolare perché siamo in presenza di una situazione in cui il buyer ha tenuto dei comportamenti che hanno portato alla sopravvenienza negativa che oggi vorrebbe far valere. E allora, se questa sopravvenienza negativa è imputabile addirittura a lui, buyer, questo non dovrebbe essere consentito. Quindi la prima osservazione che noi dovremmo fare è proprio questa. Credo che sia consentito appunto a qualcuno far valere una circostanza negativa relativa all'oggetto acquistato quando la causa di quella negatività è a lui imputabile. Prima considerazione. Seconda considerazione, diciamo subordinata, più articolata, che avevamo già cominciato un poco a esaminare. Al di là del fatto che la sanzione in capo alla target sia imputabile, addirittura imputabile al buyer, tuttavia è quantomeno ovvio affermare che il buyer era a conoscenza, non a conoscenza della sanzione naturalmente, perché questa è arrivata dopo, ma a conoscenza che la Target, insieme con il buyer e con altri, aveva tenuto comportamenti che potevano comportare questa sanzione. Allora, la conoscenza da parte del buyer della circostanza da cui poi deriva la sopravvenienza negativa, passiva, è circostanza tale da escludere il diritto all'indemnity? Cominciamo a ragionare sulla base del contratto e poi veniamo alla disciplina applicabile. Il tema della conoscenza, l'abbiamo un attimo accennato quando avevamo visto le definizioni, è un tema molto delicato. Sia qualora si parli della conoscenza del seller, sia qualora si parli della conoscenza del buyer. Adesso parliamo della conoscenza del seller. Il tema essendo, ripeto, la garanzia che di per sé il contratto prevede non opera perché tu buyer conoscevi. Quindi è una eccezione che il seller può opporre al buyer. È vero che io seller ti ho garantito questo, ma tu non puoi far valere la garanzia perché eri a conoscenza del fatto. Se lo sapevi prima della compravendita delle azioni, non puoi far valere come una sopravvenienza quella che in realtà sopravvenienza non è, perché ne eri a conoscenza sin dall'inizio. Non è una cattiva sorpresa, è una cosa che già sapevi. Ok? Allora, questo tema della conoscenza è appunto delicato, perché se per un verso noi dicessimo che la conoscenza del buyer esclude la rilevanza di qualsiasi garanzia, consentiremmo al seller di sottrarsi alle garanzie con una certa facilità, perché in qualche modo potrebbe sempre dire: è vero che io ti ho dato la garanzia, è vero che la sopravvenienza passiva ricade nella garanzia, ma tu lo sapevi. Per esempio, tu lo sapevi perché hai fatto una due diligence. Quindi, avendo tu verificato la situazione della Target, eri a conoscenza di tanto, di tutto quello che era sufficiente per capire che quello che oggi tu, buyer, presenti come una cattiva sorpresa, in realtà era circostanza già a te nota. Quindi una soluzione generale secondo la quale la conoscenza del buyer è sufficiente per azzerare le garanzie è una soluzione che appare fin eccessivamente favorevole al seller, che dopo tutto la garanzia l'ha data. D'altra parte, una soluzione secondo la quale il seller è tenuto alla garanzia anche se il buyer era a conoscenza della circostanza che avrebbe poi dato luogo alla sopravvenienza passiva, per altro verso non ci piace, no? Perché, come si diceva, non sembra conforme a buona fede il comportamento di un compratore che, sapendo della circostanza e magari avendone potuto tenere conto ai fini del prezzo, poi fa valere questa circostanza per ottenere un'indennità. Prego. Allora, non c'è dubbio che, lei dice, la conoscenza e la conoscibilità sono due cose diverse, su questo siamo tutti d'accordo, ma la conoscenza è un fenomeno psichico. Allora, come si fa a provare la conoscenza di un soggetto? o il soggetto confessa o bisogna provarlo in modo indiretto sulla base di indizi, no? Proviamo un attimo a pensare come si fa a provare la conoscenza di un soggetto. Proviamo a pensarlo, perché il discorso deve essere concreto, no?
Delle azioni che il buyer ha compiuto, cioè sapendo magari una certa regolarità si è comportato in un certo modo, magari
per esempio. No, perché siccome i discorsi poi dobbiamo portarli a fondo, perché sennò è inutile che ci poniamo dei problemi se non li coltiviamo in concreto. Come facciamo a sapere che una persona, una donna sa che il suo compagno la tradisce? Lo sanno tutti. Come facciamo a sapere che lo sa anche lei? No, proviamo a essere concreti. Come facciamo a saperlo?
Usare intorno alla conoscibilità. Cioè ci dicevano degli elementi per i quali lei non poteva non sapere.
Perfetto. Allora, se noi cominciamo a dire che per provare che una persona sapeva qualche cosa è sufficiente provare che non poteva non saperlo, beh, allora vede che la differenza che c'è tra il conoscenza e conoscibilità appassisce, no? Il teorema non poteva non conoscerlo non è una cosa che non conosciamo nell'esperienza anche giudiziaria, no? L'amministratore della società decotta non poteva non sapere le condizioni di decozione in cui la società ormai si trovava, no? Questo è l'argomento base che fino a un certo punto è stato considerato rilevante per ritenere responsabili gli amministratori delle società che poi risultavano essere decotte. Sei un amministratore della società, come è possibile pensare che tu non sapessi in che condizioni si trovava la società? Questo discorso, per vero, è stato di recente considerato insufficiente, questo argomento. Però non c'è dubbio che quando noi ci poniamo il problema della prova di un elemento soggettivo, perché la conoscenza come fatto storico la possono accertare solo due persone, il soggetto della cui conoscenza si tratta e il buon Dio, no? Io so quello che so e il buon Dio sa quello che so io, anzi lui lo sa prima, meglio di me, così si ritiene almeno, no? Ecco, però lei come fa a sapere se io so o non so, che so io, che c'è un collega che non fa altro che parlare male di me tutte le volte che può farlo? Di solito si dice l'unica persona che non lo sa è proprio l'interessato, magari, no? Comunque, torniamo a dire, è vero quello che lei ha detto, una cosa è la conoscenza, una cosa è la conoscibilità, però nel momento in cui si consente al seller di dire non potevi non sapere quella circostanza perché i dati di fatto erano tali per cui, a quel punto conoscenza e conoscibilità quasi si identificano. Quindi non mi sembra che sia sufficiente dire, se parliamo di conoscenza non limitiamo le garanzie, le limitiamo anche se parliamo di conoscenza. Ecco perché questo tema deve essere affrontato nella stesura dei contratti, non si può lasciare a un contenzioso futuro. Occorre che le parti lo affrontino. E naturalmente sotto questo profilo la posizione delle parti sarà radicalmente opposta, perché è ovvio che il seller non vorrà a nessun costo che si introduca una qualificazione della posizione del buyer, no? Cioè non vorrà in nessun modo il seller potersi, il seller vorrà, se possibile, ottenere l'inserimento nelle garanzie sempre che tu non conosca, mentre il seller non lo vorrà, mentre il buyer non lo vorrà assolutamente. Quindi le posizioni delle parti sono opposte. Non sto facendo un discorso teorico, sto ricordando che nella discussione, nel negoziato, per esempio, il Bayer potrà cercare di aggiungere una frase come irrespective of the knowledge of the purchaser. Io sono garantito indipendentemente dalla conoscenza che io possa avere. Così dice il buyer, io sono tranquillo, domani tu non mi puoi seller recepire che io sapevo, no? Però naturalmente il seller non cercherà di non accettare una limitazione così grave. Allora spesso accade che la qualificazione, indipendentemente dalla conoscenza del buyer, possa essere inserita non in via generale, ma possa essere inserita in relazione a specifiche circostanze su cui effettivamente il buyer possa dire: io qualcosa so perché qualcosa mi hai detto, però tu mi devi comunque garantire indipendentemente da quello che io possa sapere, perché quello che io posso sapere è troppo poco e quindi mi devi dare una garanzia. Dunque, quello che normalmente accade è che la conoscenza del compratore non esclude la responsabilità del seller con riferimento ad alcune circostanze, alcuni temi su cui appunto le parti hanno parlato, hanno dato un poco di informazione, ma alla fine si sono detti: beh, su quegli argomenti lì io, buyer, ho diritto all'indennità anche se qualche cosa so. A questo punto noi dobbiamo concludere che il contratto non necessariamente risolve il problema, cioè non necessariamente il contratto ci dice se con riferimento a quella particolare garanzia la conoscenza del compratore sia scriminante oppure no, sia sufficiente per escludere la garanzia oppure non lo sia. Ecco dunque che abbiamo cominciato col fare due passaggi. Una prima eccezione del seller è: tu sei responsabile dell'evento, quindi non ti indennizzo. Un secondo argomento è: tu conoscevi la circostanza, quindi non ti indennizzo. Però, a parte il primo argomento, il secondo non sempre è suffragato da una clausola contrattuale sufficientemente chiara per dire che in caso di conoscenza del purchaser, il purchaser o il buyer che sia non ha diritto all'indennità. Ecco perché finalmente, se volete, arriviamo alle norme di diritto italiano. E qui, come ci siamo già detti, noi dobbiamo porci di fronte a una possibile alternativa. Il contratto tace sul punto della rilevanza della conoscenza, il contratto dice qualcosa sulla rilevanza della conoscenza. Se il contratto tace sulla rilevanza della conoscenza, noi dobbiamo chiederci come può essere colmata questa lacuna, questo aspetto che contro quello che si suggerisce di fare, appunto di parlare della rilevanza della conoscenza, se invece le parti non lo hanno fatto, ci troviamo di fronte a un tema non risolto, a una lacuna. E allora come si può affrontare questa lacuna per diritto positivo? Vediamo qual è la disciplina applicabile a questo caso. Fin qui non dobbiamo distinguere tra norme suppletive che integrano la volontà delle parti e norme imperative, perché è sufficiente che ci sia una norma che colmi una lacuna, sia essa dispositiva o suppletiva che dire si voglia, sia essa imperativa. Ok? Dove troviamo la norma? Noi all'inizio del corso ci siamo detti che questo contratto è uno dei contratti più importanti sul piano economico che oggi si stipulano, e tuttavia, un po' paradossalmente, non è un contratto disciplinato dal legislatore. Dunque, dobbiamo innanzitutto chiederci: ma le norme sulla vendita del codice civile si applicano a questo contratto? In particolare, si applicano a questo contratto le norme sulle garanzie legali della vendita? Qui il tema va affrontato a 360 gradi, non con riferimento solo specifico a quella conoscenza di cui ci stiamo occupando. Perché il tema è: noi abbiamo la disciplina della compravendita, che però non è la disciplina della compravendita delle partecipazioni sociali. Comunque le partecipazioni sociali sono un bene che può essere oggetto di contratto di compravendita. Quindi di per sé possiamo dire che in linea di principio le norme del codice civile sulla vendita si applicano alla vendita delle partecipazioni sociali. Ma qui stiamo parlando di problemi che attengono al bene compravenduto. Quando noi stiamo ponendoci il problema di una sanzione che possa colpire la target, questo è un tema che ha a che fare con le azioni della target? Assolutamente no. Le azioni della target hanno il valore che hanno, le azioni della target, il valore nominale che hanno, le azioni della target non sono gravate da alcun onere, sono di proprietà della società che le aliena. Per quanto attiene al bene compravenduto non c'è nessun problema. Il bene compravenduto, essendo le azioni o le quote, sotto questo profilo non c'è nessun problema. Il problema non riguarda il bene compravenduto, riguarda la società della cui partecipazione si tratta, riguarda il patrimonio della società di cui parliamo, no? Della società target. Dunque non riguarda l'oggetto della compravendita, se non in un senso non giuridico ma economico, perché sappiamo che si acquistano le azioni della società perché si è interessata a quella società, a quel patrimonio, a quegli asset, a quelle possibilità di reddito e via discorrendo. Ma quello non è l'oggetto del contratto. Se vogliamo è un oggetto mediato, ma non è l'oggetto diretto. Allora il primo problema di fondo che noi abbiamo è: ma possiamo applicare le norme sulla vendita quando il problema che dobbiamo affrontare non riguarda l'oggetto del contratto, ma riguarda un profilo distinto? E la risposta è no. La risposta è no. Proprio perché, appunto, le norme sulla vendita si occupano del bene compravenduto. Quando noi diciamo che un bene è viziato, o quando noi diciamo che un bene è altrui, se dobbiamo applicare questo discorso al bene partecipazione sociale, dobbiamo dire il bene è altrui, nel senso che il socio che pretende di essere socio e di alienare quella partecipazione in realtà socio non è. Oppure il bene è gravato da pegno e quindi siamo in ipotesi di una garanzia da evizione per la presenza di un gravame sul bene. Questo sì lo possiamo dire, ma non è il tema che ci interessa. Allora, già in linea di principio le norme sulla vendita non sono applicabili al tema che ci interessa, perché noi, ripeto, non stiamo guardando a problemi che attengono al bene compravenduto, ma stiamo guardando a problemi che attengono a un profilo differente, cioè quello del patrimonio o della situazione finanziaria della società compravenduta, che non è ovviamente la stessa cosa. Prima considerazione. Seconda considerazione: noi stiamo parlando di garanzie per i vizi che la legge prevede, non stiamo parlando di garanzie che le parti prevedono. E in secondo luogo, proprio perché stiamo parlando di garanzie che la legge prevede, queste garanzie hanno una disciplina che dobbiamo un attimo prendere in considerazione, perché quando noi ci chiediamo quale sia la disciplina applicabile, dobbiamo innanzitutto vedere qual è questa disciplina, perché vedere se porta senso applicare questa disciplina oppure no. Allora, guardiamo alla disciplina della garanzia per i vizi e vediamo un attimo se, superandosi, e non si capisce come, ma superandosi queste difficoltà di qualificazione, sia una disciplina in qualche modo che possa andare bene. Qual è la disciplina delle garanzie? Ce lo dice in particolare l'articolo 1495, termini e condizioni per l'azione. Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore. Molto bene. Quanto tempo ha il compratore per denunziare i vizi al venditore? 8 giorni. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che il venditore pensa a cosa? Pensa a un compratore che riceve in consegna un bene fisico, il quale bene fisico presenta dei vizi, il compratore lo guarda una prima volta, lo guarda una seconda volta, lo guarda una terza volta, ma entro 8 giorni è perfettamente in condizione di dire denuncio il vizio. Per capire che una sedia ha una gamba più corta delle altre, non è necessariamente che ci voglia un'intera settimana, ma la logica è questa. E se per ipotesi dopo una settimana non si è ancora accorto di niente, basta. Questi sono gli 8 giorni della denuncia. Non solo, ma poi, comma terzo del 1495, l'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. Quindi dopo un anno la tua azione è prescritta. Devi subito dire che ci sono i vizi, poi hai tempo per agire in giudizio, ma non più di un anno. Questa è una logica che proviamo per un attimo, è la logica di una disciplina che proviamo per un attimo ad applicare al nostro caso. Potrebbe portare senso che dopo il closing, entro 8 giorni, il buyer denunci che cosa? Che cosa sarà accaduto in quegli 8 giorni? Cosa fa? Cosa fa? Guarda i titoli azionari, guarda se non si pone anche le quote. Cioè, che quote? Hanno una gamba corta queste quote. Non ha senso alcuno, no? Perché il tema è un altro, il tema è che sono sopravvenienze che si verificano per eventi che riguardano non appunto il bene compravenduto, ma che riguardano e che si verificano in tempi lunghi. Stiamo parlando di eventi che si possono verificare dopo un anno, dopo 2 anni, dopo 3 anni. Pensiamo a un problema fiscale, pensiamo a un problema ambientale. È chiaro che se noi dovessimo applicare questa disciplina al caso del Sharing Purchase Agreement, questo contratto non avrebbe nessuna possibilità di trovare un equilibrio, perché non ci sarebbe nessun compratore messo nelle condizioni di poter far valere una sopravvenienza passiva, perché sarebbero sicuramente decorsi gli 8 giorni della denuncia e sarebbe comunque ragionevolmente, probabilmente, decorso l'anno dalla consegna o dal closing per l'azione. Quindi se noi dovessimo applicare questa disciplina ci troveremmo in una situazione in cui il contratto di Sharing Purchase Agreement in Italia non si potrebbe fare, perché non si potrebbe trovare nessun buyer disposto ad acquistare con questi termini giugulatori che prevede la legge. Vero è che si dice che il termine di decadenza per la denuncia può essere diversamente pattuito alle parti, ma questo non è comunque sufficiente, perché rimane il termine di prescrizione di un anno. E come sappiamo il termine di prescrizione è inderogabile. Quindi se anche ammettessimo che un minimo più di tempo le possiamo dare rispetto agli 8 giorni della denuncia, rimarrebbe fermo l'anno di prescrizione che, essendo un termine appunto di prescrizione, come sapete bene, è inderogabile per legge. Allora qui dobbiamo chiaramente capovolgere il ragionamento, perché sennò non ne usciamo. Non ne usciamo e dobbiamo dire che questa disciplina non ha nulla a che fare con il nostro problema. Le garanzie convenzionali che vengono date nel Sham Purchase Agreement sono un qualche cosa di completamente estraneo rispetto alle garanzie legali di cui parlano queste norme. Sono qualcosa di completamente estraneo, non disciplinato dal legislatore, cui quindi non si applicano norme che riguardano un fenomeno diverso. Non si applicano norme che riguardano tutt'altra questione, che riguardano le garanzie legali per i vizi con riferimento all'oggetto della compravendita, mentre qui noi stiamo parlando di garanzie che riguardano il business, riguardano il patrimonio della società. Qui noi ci troviamo di fronte a una situazione giurisprudenziale molto curiosa che merita di essere brevemente segnalata. Perché? Perché quello che io sto dicendo, e cioè che la disciplina del 1495 non si applica al tema delle garanzie convenzionali dello Sham Purchase Agreement, è qualcosa che è riconosciuto pacificamente da una giurisprudenza un po' particolare, che è la giurisprudenza arbitrale. Siccome la più parte, come abbiamo detto, di questi contratti sono soggetti alla valutazione degli arbitri per la presenza di una clausola compromissoria, si è nel tempo formata una giurisprudenza arbitrale, di lodo in lodo. E la giurisprudenza arbitrale, come dico, è costante nel dire quello che vi sto raccontando, cioè che i termini di prescrizione in particolare, e comunque di decadenza, di cui all'articolo 1495 non si applicano. Questo stesso risultato, per vero, non è raggiunto dalla giurisprudenza togata. Per cui, se noi guardiamo alla giurisprudenza ordinaria, ancora oggi noi troviamo della giurisprudenza nel senso opposto rispetto a quello che dico io, cioè nel senso che invece queste norme si applicano anche al caso della cessione di partecipazioni sociali, con risultati appunto incongrui proprio per la ragione che abbiamo detto. È una giurisprudenza che non incide sulla soluzione delle controversie come effettivamente vengono normalmente svolte, cioè davanti ad arbitri, però ci troviamo di fronte a questo fatto curioso, perché, per cui se guardiamo alla giurisprudenza ordinaria abbiamo una risposta, se guardiamo invece alla giurisprudenza arbitrale abbiamo una risposta diversa. Siccome però quello che interessa è come in concreto vengono decise queste controversie, diciamo che la giurisprudenza arbitrale è nel senso che, vi sto dicendo, le garanzie convenzionali operano al di fuori di una normativa che non le riguarda e quindi occorre vedere quello che le parti dicono. Quindi, quanto tempo c'è per fare valere una sopravvenienza passiva dopo il closing? Andiamo a vedere che cosa dice il contratto. Il contratto ci dirà che occorre fare un claim entro un certo periodo e quanto durano queste garanzie? Queste garanzie durano ciò che il contratto prevede. Quindi dovremo guardare e guarderemo al contratto. A questo punto si potrebbe trarre una conclusione, e cioè che non c'è spazio per l'applicazione del diritto italiano inteso come diritto positivo al fine di colmare una lacuna, perché non abbiamo delle norme. Si potrebbe dire, siccome questo profilo non è regolato dal legislatore, lo hai appena detto, non abbiamo nessuna norma che possiamo richiamare a fini di integrazione delle lacune. Ecco, questa conclusione sarebbe tuttavia eccessiva. Sarebbe tuttavia eccessiva perché nelle norme che disciplinano la compravendita, quali noi troviamo nel Codice Civile, vi sono norme che sono espressioni di principi generali che, come tali, debbono essere considerati quale che sia il contratto in concreto rilevante, anche se si tratta di un contratto non disciplinato dal legislatore. E in particolare, a questo punto, viene in rilievo la norma che abbiamo esaminato ieri, e cioè la norma dell'articolo 1491. L'articolo 1491 è infatti molto chiaro nel dire che la garanzia non è dovuta se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa. E ci siamo già detti che questa non è una norma isolata, perché anche in tema di locazione troviamo una norma molto simile. Sicché possiamo affermare l'esistenza di un principio nel nostro sistema per cui il contraente che sia a conoscenza di un vizio non può fare valere una garanzia che gli sia data in relazione a quel vizio. A questo punto dobbiamo affrontare l'alternativa che ci siamo posti. Questo è sufficiente per concludere che nel nostro caso quel buyer non potrebbe fare valere quella garanzia, perché, anche messa fra parentesi la questione della imputabilità dell'evento alla sua sfera, comunque saremmo in condizione di dire che conosceva dell'intesa, perché ne era parte, e conosceva, non era conoscibile in questo caso, perché evidentemente se c'era un'intesa sapeva che ne era parte anche la target, quindi è una conoscenza in senso stretto, conosceva dell'intesa. Dicevo, possiamo affrontare a questo punto l'alternativa che nasce dall'ipotesi che il contratto derogasse a questo principio. Che succede se il contratto dice che il buyer ha diritto all'indennità irrespective of his knowledge, anche se è a conoscenza della circostanza? Quindi se c'è una lacuna la colmiamo. Se la lacuna non c'è, perché il contratto espressamente prevede che il diritto all'indemnity sussiste anche se c'è la conoscenza da parte del buyer, cosa possiamo dire? Come è stato detto nella lezione di ieri, il problema diventa il 1491 come luogo dove troviamo fissato questo principio. È una norma imperativa o no? Qui noi non abbiamo dati, diciamo, letterali, perché qui si dice non è dovuta la garanzia se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa. Potrebbe essere derogata questa norma per diritto italiano? Potrebbero le parti pattuire che la garanzia sia dovuta anche se il compratore conosceva i vizi della cosa? Qui non possiamo che fare riferimento a argomentazioni che vanno un poco oltre la lettera del 1491, che non ci dice niente di preciso. Questa norma su quale principio si fonda? Abbiamo già accennato che questa norma e le norme che a questa si accompagnano per affermare la stessa cosa sono riconducibili a un principio del non venire contra factum proprium, che a sua volta è una particolare applicazione del più generale principio di buona fede. Se è così, possiamo ritenere che si tratti di una norma non derogabile. Allora, se è così, dobbiamo concludere che un'eventuale clausola contrattuale che dovesse escludere la rilevanza della conoscenza del Bayer e quindi consentire al Bayer di fare valere una garanzia e quindi di ottenere un indemnity, anche se a conoscenza della circostanza, questa clausola per diritto italiano non sarebbe valida. Questa conclusione è una conclusione che sorprenderà chi ha redatto il contratto, che quindi possa pensare che ciò che al suo paese è valido non è valido in Italia, come se fosse una stranezza del nostro sistema. Io credo di no, nel senso che anche la dottrina di common law guarda con considerazione critica il buyer che voglia far valere una clausola di garanzia anche se il buyer stesso conosceva la circostanza. Un autore che si è occupato a lungo di Law of Mergers and Acquisition, Loesterle, dice: ma il purchaser, il buyer, with knowledge of a false representation, il buyer che sia a conoscenza che una representation è non conforme al vero, quindi sia accorto che una representation non è conforme al vero, potrebbe andare al closing, tacere la sua scoperta al seller e poi agire nei confronti del seller per una riduzione del prezzo. Questo non deve essergli consentito. Quindi anche nei sistemi di common law si dice che le corti possono rifiutarsi di ascoltare un buyer che si sia accorto che una representation non era corrispondente al vero, sia stato zitto e poi, fatto il closing, si sia giovato di una garanzia che corrisponde a una circostanza che egli già sapeva non essere corrispondente al vero. Quindi quella conclusione a cui noi perveniamo in base all'articolo 1491 non dovrebbe essere considerata una conclusione sorprendente neppure per un giurista di common law, nel senso che anche nei sistemi di common law esiste un tema di fondo che si iscrive sotto la voce fraud, cioè sotto la voce comportamento fraudolento, comportamento ingannatorio. Il buyer che sa, il buyer si fa dare una garanzia secondo cui una certa circostanza sarebbe in un certo modo, magari in due diligence accerta che non è vera, sta zitto, non dice ma cos'è questa cosa qua, sta zitto, fa il closing e poi chiede l'indemnity. Questo comportamento è considerato un comportamento fraudolento e quindi idoneo a essere bloccato da una corte. Prego.
Però nel nostro caso il buyer dice che non si può far valere nei suoi confronti il fatto che lui concetta, quindi non tace ma dice qualcosa nella clausola. In questo caso non si può ricondurre a un mero rapporto negoziale. Cioè, qual è il problema per l'ordinamento se le parti concordano che un rischio viene addossato di fatto al seller non al buyer, se il buyer conosceva, quando secondo me non ci sono degli interessi terzi che verrebbero a venire intaccati da una produzione di questo tipo, semplicemente verrebbero intaccati degli interessi del seller. Però se il seller è d'accordo e il buyer non tace, ma dice di fatto che sarebbe una clausola nella quale dice che non, che non, neanche se conosce e la garanzia del seller che il seller ha prestato deve comunque essere fatta valere, di fatto non tace, ma dice qualcosa.
Allora proviamo a mettere in fila il suo intervento così vediamo di discuterlo, perché è un tema di fondo di questo nostro argomento delle warranties, no? Se ho capito bene lei dice, premessa generale, qui sono in gioco degli interessi delle parti, non interessi di terzi, quindi le parti pattuiscono quello che vogliono. Se le parti pattuiscono che il buyer abbia diritto all'indennità anche se conosceva la circostanza che quella dichiarazione e quella garanzia non rispondeva al vero, no, perché questo è il tema, il seller dice la società è compliant with law, io faccio questa dichiarazione e quindi assumo la responsabilità nei tuoi confronti per l'ipotesi che questo non sia vero. Il fatto che tu sappia che questo non è vero non mi consente di sottrarmi alla mia responsabilità. Quindi la situazione che noi abbiamo è: c'è un seller che dichiara che le cose stanno in un certo modo, il buyer sa che stanno in un modo diverso, tuttavia questa circostanza è irrilevante perché il contratto prevede appunto la irrilevanza di questa conoscenza, no? Lei dice che male c'è, se le parti sono contente così, sono contente. Ecco, ragioniamo insieme su questo tipo di argomentazione. C'è qualcuno che vuole criticarla?
Nel momento in cui le parti stabiliscono il diritto italiano applicabile, accettano tutte le norme interattive. Io sono d'accordissimo che sono d'accordo su tutte le domande, però c'è un principio, cioè non trascurare di buona fede, passo un po', eccetera, che quindi anche in questo caso, anche in un caso in cui tutti e due siano d'accordo, quindi sì, non è derogato.
Sì, la risposta che viene data è va bene tutto, ma se c'è una norma inderogabile, è inderogabile. Quindi questa è una risposta di stretto diritto italiano, diciamo così. C'è qualche considerazione? Sì.
Beh, io vedo più che altro, oltre al diritto italiano, con un principio generale quasi dei contratti, in cui si ammette la contrattazione ma non la frode della controparte. Se applicassimo questo principio secondo cui il buyer, pur conoscendo, può rifarsi sul seller, parlavo proprio che aveva un'impalcatura generale della buona fede, ma non solo per il diritto, ma proprio come sistema contrattuale,
ecco,
generale.
Allora proviamo per un attimo a ragionare non tanto per stretto diritto italiano, no? Perché il tema che mi interessa non è quello di dire siccome si applica il diritto italiano questa clausola non può produrre effetti, la clausola di irrilevanza e la knowledge. Il tema che mi interessava discutere era se ci si trova in una situazione pur possibile, perché questo è uno dei nostri temi, in cui una clausola sarebbe valida se fosse applicabile, poniamo, il diritto inglese, mentre diventa nulla perché si applica il diritto italiano. Perfettamente possibile, siamo qui a ragionare di queste cose, però cominciamo a vedere il primo tema. Io stavo cercando di dire che questa clausola non produrrebbe effetti neanche secondo la common law, però il nostro amico qui davanti non la trova scandalosa, no, se capisco bene, però prima di dare la parola a lei vorrei che lei provasse un attimo a difendersi rispetto a alcune cose che sono state dette, perché a parte essere stato detto del corretto, c'è una norma del diritto italiano che è inderogabile, non puoi fare nulla contro questo, ma mi sembra di aver capito che non siete del tutto d'accordo sulla qualificazione del comportamento del buyer, perché mentre lei sembrava presentarci il buyer come una persona per bene, l'altro intervento mi sembrava fosse nel senso quello è un farabutto e i farabutti non possono normalmente essere premiati. Mentre lei mi sembrava che lo considerasse per bene, allora vogliamo capirlo un po' meglio.
Dico che secondo me in questo caso non vi sarebbe una frode del buyer.
Ecco, perché?
Perché dal momento che il buyer pattuisce con il seller, inserire una determinata, di formulare la clausola in un determinato modo, può essere che il seller, per converso, abbia ridotto il prezzo, abbia aumentato il prezzo che chiede. Ad esempio, se la transazione era per 100 del pacchetto azionario, in virtù dell'inserimento di questa posizione magari gli ha dato 150. Imponiamo anche che il rischio non è necessariamente che si verifichi, perché ad esempio anche il provvedimento dell'ispezione dell'antitrust, probabilmente antitrust, non è assolutamente detto che l'antitrust trovi l'intesa o che riesca a provare l'intesa alla fine della cosa. Quindi potrebbe essere che una transazione di questo tipo possa essere efficiente per le parti e allo stesso modo io non configurerei il comportamento del buyer come un comportamento in malafede, perché in questo caso dicendo le cose al seller, di fatto lui non è in malafede verso il seller, anzi potrebbe essere che anche il seller sia in un certo senso in malafede verso l'ordinamento, perché accetta un prezzo superiore in virtù di dare una transazione solamente potenziale.
Focalizziamoci se possiamo un attimo proprio sulla qualificazione di questo buyer, no? Cioè lei dice il buyer in che senso non sarebbe in malafede? Perché il buyer sa, no? Sa che la circostanza, cioè un seller, partiamo dall'idea che il seller ignori, perché se sanno tutte e due allora il discorso diventa ancora un po' più, ma il seller credendo che la target sia compliant, e lo crede perché non essendo del settore ha la partecipazione nella target ma non sa tutto ciò che fa la target, no? Quindi non essendo nel settore chimico, per fare il nostro esempio, il seller fa questa dichiarazione credendo che risponda al vero, parto dall'idea che le società controllate facciano le cose secondo legge e io te lo dichiaro. Però accetto, perché questo è il tema, accetto di inserire una precisazione secondo cui io te lo garantisco e te lo garantisco anche se tu dovessi essere a conoscenza del contrario, no? Ecco. Allora, il buyer in questo caso sarebbe un soggetto in buona fede perché?
Secondo me la situazione non sarebbe limpida del buyer.
Non è tanto limpida.
Però il fatto che il seller accetti di formulare la clausola in questo modo forse potrebbe indurlo a pensare che il buyer conosce qualcosa e di conseguenza al momento che accetta questa posizione probabilmente se la farà pagare, o meglio, aumentando il prezzo di fatto.
Questo è ben possibile, cioè se vuoi essere garantito addirittura per le circostanze che sai non essere vere mi paghi di più, questo è probabile.
E allora secondo me il problema è a monte, o se non garantisce, non formula la clausola in questa modalità, quello che secondo me sarebbe più opportuna, ma dal momento che la formula non si possono stigmatizzare il comportamento del buyer e dire povero seller che ha inserito quella clausola, perché il seller non dovrebbe inserirla quella clausola.
Ok, c'è qualcuno che vuole, prego.
Vorrei replicare?
Sì, certo.
Allora, d'accordissimo il caso, cioè ovviamente se c'è la conoscenza del seller del gravame, c'è cioè, un corrispettivo aumento del prezzo, degli interessi e claro, però il motivo del perché esistono norme operative è che, cioè noi adesso stiamo immaginando i due amministratori, quello della TAG, tutti cattivissimi, tutti fortissimi, però la norma operativa serve perché non è detto che nel caso concreto il seller riesca in proporzione al riservato a possedere un aumento del prezzo, magari una delle parti più debole quindi si scomberebbe, un prezzo comunque uguale in una collaborazione andare quindi a mettere generalmente le parti non fai tutto quello che vuoi se ci interessano va bene perché magari in un caso può andare bene un prezzo ma in generale potrebbe essere una parte più forte dell'altra un potere contrattuale diverso quindi ci potrebbe essere veramente questa garanzia che è pesante che in questo tipo di quindi bisogna generalmente
ok, lei ritorna sul, diciamo, sul tema della norma imperativa, prego.
Io volevo rispondere a lui nel senso che credo che siano contratti comunque business to business dove di fatto stai a proteggere con delle particolari facilitazioni il buyer che il seller dicendo che non conosci, ma mi sembra un po' comunque sono esperti del settore se fai domande di legali, quindi.
Questo è sicuro, cioè che noi stiamo parlando di business to business è sicuro, però questo di per sé ancora non toglie la rilevanza di comportamenti in senso lato di buona fede, no? Mi pare che nessuno di noi stia dicendo sono principi che non si applicano nei contratti business to business. Proviamo a fare la domanda in un modo diverso, vediamo come se considereremmo particolarmente conforme a buona fede invece di chiederci se è contrario, no? Secondo voi un comportamento di buona fede da parte del buyer che per esempio in sede di due diligence scopre una certa circostanza e che poi nel contempo stia negoziando il contratto nel quale ci sono delle garanzie e magari siamo in questa situazione, proviamo a partire così, c'è una due diligence, in sede di due diligence il buyer scopre una criticità, nel frattempo i suoi legali stanno negoziando il contratto, il comportamento di buona fede del buyer secondo voi è quello di dire ai legali mi raccomando ottenete una garanzia che copra anche questa circostanza che ho scoperto o è diverso? Prego, chi vuole.
Diranno, cioè il, dopo la diligenza dirà, cioè, guarda che io ho rilevato questa criticità, non voglio una garanzia, però visto che già fatto che ci sono state queste intese non potrà arrivare una sanzione, anziché darti 150 ti darò 120.
Oppure sì, quindi una prima reazione sarebbe c'è un problema, ne parliamo, guarda che c'è questo rischio, io. O lo prezziamo nel senso di prezzare il rischio, ti pago di meno, quindi un'ottica opposta alla sua, no? Ti pago di meno perché c'è questo rischio, o addirittura non faccio contratto, no? Ecco. Forse questo sarebbe il comportamento più trasparente, no? Quello di chi si rende conto di una circostanza e ne discute apertamente con la controparte dicendo c'è questo problema. O mi convince che il problema non esiste perché in qualche modo mi puoi convincere e vabbè, o se non mi convinci allora io di fronte a questo rischio pago di meno e va bene. La soluzione opposta invece è star zitto, cercare di ottenere una clausola, cercare di ottenere una clausola che copra quell'evento e addirittura cercare di ottenere una clausola che copra quell'evento anche per l'ipotesi della conoscenza. Questi sono due comportamenti diversi. Prego.
Vabbè, il pretendente di pagare vorrebbe dire prendere parte ad una conoscenza, ad un livello di conoscenza che predispone in parte una malattia. Cioè è vero che nel momento in cui io già pretendo un rilassamento del prezzo è come se partecipassi alle regolarità della pubblicità e in questo senso la conoscenza potrebbe nel tema della malattia.
No, questo non riesco a capirlo, nel senso che noi stiamo dicendo che c'è un problema che riguarda la target, no? Se io vengo a sapere che la target ha un problema e apertamente ne discuto col seller, se io buyer vengo a sapere che la target ha un problema e apertamente ne discuto col seller non vedo perché io sono coinvolto, il problema ce l'ha la target, io ne scopro e dico guarda seller che la target ha un problema di cui non mi hai parlato, l'ho scoperto, te lo dico, affrontiamolo. Perché la vede una mala fede in questo? Non riesco.
Partendo dal discorso di prima, dicevamo, sicuramente non è protetto quel buyer che ha partecipato a quel fatto che ha portato la
sua. Certo, vita. Questo è un caso.
Nel momento in cui io nella contrattazione mi rendo conto di questa criticità e in un certo senso, e ti chiedo il trattamento, è chiaro che è un tema negoziale, però mi può anche. È come se. Cioè nel momento in cui io chiedo un rilassamento del prezzo, io non potrò pretendere dopo. Cioè è come se avessi partecipato, in un certo senso, per quanto estraneo, il fatto di legarmi alla posizione negoziale a te è come se avessi avvallato la situazione che ci fosse la criticità. E quindi non potrò pretendere dopo.
Voglio dire, se lei sta dicendo che dopo aver ottenuto una riduzione del prezzo non può far valere le circostanze per ottenere un'indennità, sono d'accordo con lei. Ma non è un fatto che io nel momento, io esterno, se questa intesa fosse intervenuta tra la Target e altre società chimiche, ma io, no, io Bayer non fossi stato partecipe, quando scopro l'esistenza di questo problema dell'intesa, io esterno ne parlo, ma non per questo ne divento partecipe. Quindi mi pare difficile mettere in questi termini. No, qui il tema che stiamo discutendo è appunto se si debba considerare censurabile oppure no il comportamento del seller che è venuto, del buyer che è venuto a conoscenza di una circostanza, invece di parlarne apertamente cerca di avere una copertura anche per questo caso. Prego. Sì.
Commercialmente il buyer deve fare il suo interesse anche per quanto riguarda il prezzo. E penso che se venga a conoscenza di una circostanza che tu può avere un vantaggio chiedendo una garanzia, sapendo che il seller non riuscirà a capire che lui effettivamente conosceva, tenderà a chiedere la garanzia.
Sì, io proverei a sintetizzare, prego.
Però se si ammette che questo tentativo del buyer di dire la causa, quindi la garanzia che copre anche la situazione, cioè le situazioni di cui lui la conoscenza, se mettiamo a questo movimento un po' fraudolento, non c'è il rischio invece che se il seller fa affidamento sul fatto che poi quella causa non sarà opponibile, accetterà tutta la garanzia? Gliela darà dicendo anche per ciò che tu sei a conoscenza, tanto poi questo prezzo sarà inopponibile, quindi chi rimarrà in realtà è il seller a quel punto, che l'ha accettato, sa che comunque poi sarà una garanzia che non sarà opposto loro, e quindi il contratto il buyer è d'accordo, e sì. La fede però in realtà si è spinto anche la fede del seller.
Lei sta pensando all'ipotesi di un seller in malafede perché introduce in un contratto una clausola nulla sapendo quindi non doverla poi osservare.
Poi magari il seller all'inizio non poteva neanche sarebbe stata nulla perché magari non sapendo cosa diceva il buyer diceva introduciamo nel contratto al limite è nulla. Quindi
Mi pare che parlare di malafede del seller perché introduce una clausola nulla presuppone che vi sia la sicurezza che la clausola sia nulla, invece è ciò di cui stiamo sostanzialmente discutendo, no? Noi stiamo discutendo della validità di questa clausola sotto il profilo del diritto applicabile, qui il discorso sembra abbastanza semplice nel momento in cui noi diciamo che la norma è imperativa e ci sembra in contrasto col 1491 questo generale principio. Però volevamo capire un po' meglio il senso di questa clausola, cioè il senso di una clausola che dica io ti garantisco anche se tu sai che quello che ti dico non è conforme al vero nel momento in cui stipuli il contratto, no? Prego.
Forse è esatto. Però ammettere che il buyer possa avere un indennizzo nonostante ci sia conoscenza del fatto, diciamo, del vivo, non vuol dire ammettere che il buyer possa inserire una clausola della serie se io ti ho ingannato in merito a ciò, allora tu comunque pagheranno per il valido determinate parti del contratto.
Scusi, non ho capito, perdoni, la fine.
Il buyer è a conoscenza del fatto, diciamo, del vivo per la Target.
Sì.
Fa inserire una clausola a suo vantaggio, totale vantaggio. In questo caso stai tendenzialmente ingannando il seller, perché viene all'oscuro del seller del fatto di cui lui ha conoscenza per dare un vantaggio in senso. A questo punto lui inserisce una parte di clausola che dice
nonostante io possa essere a conoscenza, si fa creare il tutto di inizio. Non è forse un ammettere che, nonostante il bugiardo e quindi il dolo del buyer, il seller comunque dovrà pagare e che quindi si venga conto al fatto che il dolo comunque è una cosa inderogabile?
Sì, in qualche misura il tema della frode, della fraude, del dolo, della frode viene fuori, però prego. Che non è compliant.
No, scusi. Il buyer sappia che la target è compliant, cioè il caso opposto.
Ah, il caso opposto, scusi.
Il seller potrebbe dire che bisogna dire che la garantisca una cosa che già sai. Cioè, io non vedo il senso di garantire a qualcuno una cosa che quell'altro già fa. Perché non.
Provo a rispondere un attimo. Noi partiamo sempre dall'idea di fondo che quello che sa qualcosa della target è il seller, no? Perché sennò tutto il discorso di... Ecco. Allora, il senso è, io conosco, tu avrai anche guardato, fatto la due diligence, eccetera, però io seller conosco la target perché sono io che l'ho gestita e ti faccio certe garanzie. Di per sé partiamo dall'idea che il seller dichiari ciò che considera vero e il problema è che poi ciò che egli considera vero non necessariamente è vero, in fatto. Allora noi ci chiediamo, ma se il compratore sapeva che ciò che il seller in buona fede riteneva essere non era vero, può poi far valere questa clausola? Qui il senso è che la conoscenza della situazione da parte del buyer è giocata come possibile eccezione, no? Cioè il tema è... noi partiamo dall'idea che io seller dichiaro ciò che è vero, se poi ciò che è diverso da ciò che ho dichiarato, io ti devo indennizzare, questo è il punto di partenza. Possiamo attribuire al seller una eccezione, io credevo che fosse vero, non è vero, ma tu lo sapevi che non era vero, quindi non ti indennizzo. Questo è il tema, no? Ecco. Quindi l'ipotesi è che io conosca qualche cosa, non che io conosca ciò che è vero, ma che io sappia che non è vero ciò che è dichiarato. Questo è il tema, no? Perché il caso che fa lei è un caso che non ha una rilevanza particolare, nel senso che se l'acquirente sa che ciò che gli viene dichiarato è vero, è contento, ma perché acquista una società in good standing, compliant, eccetera, ma non gli viene neanche in mente di far valere una garanzia, no? In caso opposto. Lei dice, cosa gli serve? Cosa serve che qualcuno mi garantisca qualcosa che so già essere così? Vorrà dire che sotto quel profilo quello che le è stato dichiarato è esattamente corrispondente al vero, lei ne è anche convinta per sue particolari indagini fatte, tanto meglio. Non vorrà pagare un prezzo, magari, potrà dire, beh, ma insomma se tu mi garantisci una cosa che è pacifica non pretendere che io ti paghi un prezzo, ma non di più di questo. Scusa un secondo, sì.
Secondo me i casi possono essere tre. Se il seller sa questa cosa negativa,
sì.
Allora poco protagonista. Il primo modo è di non dirla e andare a trattare e cercare di farsi inserire la clausola per coprire. E secondo me in questo caso è messo in malafede, è un caso di malafede. Il caso che faceva Paolo prima era dove ci fosse un aumento di prezzo per compensare la clausola. Allora in questo caso effettivamente la malafede verrebbe un pochettino a mancare, nel senso che comunque c'è stato un corrispettivo, quindi però bisognerebbe provare che c'è stato un corrispettivo, quindi il seller dovrebbe comunque comunicare al buyer, il buyer dovrebbe comunque comunicare al seller il fatto che conosce questa negatività, questo problema, e farsi inserire una clausola. Sta di pagare per la clausola, allora in questo caso non sarebbe in malafede, oppure il caso di buona fede, dove c'è il deprezzamento, diciamo.
Sì, il terzo caso? Un caso è che lo sa e sta zitto, un altro caso
è che tratta per avere, che lo dice comunque, tratta per avere l'aumento del prezzo, e nell'altro caso tratta per avere la garanzia, ma con tutto il prezzo, con tutto plus del prezzo. Nei due casi in cui il prezzo viene modificato, secondo me è in buona fede, nel caso in cui sta zitto è in mala fede.
Allora raccogliamo un attimo ancora le idee, poi ne parliamo con calma. Prego, c'è un intervento ancora.
No, io volevo solo aggiungere che comunque in serie di trattative questo emerge, nel senso che penso che un seller arrivi dicendo la società ha un prezzo X, se vuoi la garanzia diventa X in vicino, per cui il buyer è consapevole di pagarla questa garanzia.
Sì, ma se il buyer non sa che c'è questo problema, viene e non lo dice, questo è malattia.
Allora, proviamo un attimo solo a fissare i temi per poi riparlarne lunedì. Noi abbiamo una pluralità di ipotesi che dobbiamo considerare, questo mi pare evidente, no? Credo che il tema di fondo sia quello di capire qual è il significato delle garanzie, cioè a seconda di come noi concludiamo questo nostro dibattito probabilmente attribuiamo un significato alle garanzie diverso da quello che attribuiamo se noi concludiamo in un modo opposto. Cioè io ho l'impressione che noi stiamo ragionando in termini di buono o di malafede del buyer, ma che chi risponde ha in mente un'idea di garanzia diversa da chi risponde in un modo opposto. E questo lo vedremo insieme lunedì. Ma pensateci un attimo, cioè che se non ci sia per ipotesi non tanto una diversa nozione di buona fede, no? Perché è chiaro che uno può dire quello è in buona fede, no, secondo me non è in buona fede perché ha, delle due nozioni, ha due nozioni di buona fede diverse. Io ho l'impressione nell'ascoltarvi che non sia tanto un problema che chi parla ha una nozione di buona fede e chi parla dopo ha una nozione diversa di buona fede, ma che senza averlo messo del tutto a fuoco ha una nozione diversa di garanzia. Il che potrebbe spiegare perché la conclusione sia differente. Proviamo a pensare in quest'ottica, cioè chi ha risposto e gli altri? Provino a chiedersi mentalmente qual è la nozione di garanzia che hanno in mente, che probabilmente è la premessa implicita e non esplicitata che porta a due soluzioni diverse in questo caso, essendo per me difficile pensare che abbiate delle nozioni diverse di buona fede. È possibile anche questo, ecco, ma mi sembra più difficile che voi abbiate tra di voi una nozione diversa di buona fede, mentre mi sembra del tutto logico che abbiate implicitamente una nozione diversa di garanzia e senza esplicitarla quindi arrivate a conclusioni diverse. Però il tema è molto importante perché qui, al di là dell'applicazione del diritto italiano che ci chiude in parte il discorso, questo ci porta a capire se appunto queste garanzie operano a 360 gradi, addirittura nell'ipotesi in cui il compratore conoscesse che la circostanza di fatto era diversa rispetto a quella garantita, o soltanto se questa non sia. Ma ne riparliamo, va bene?